Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Amici sportivi, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Centrale Sport. Ci ritroviamo come ogni martedì per commentare quella che è stata la giornata calcistica. Si è giocata la quarta giornata di ritorno nel campionato di Serie D, lotta sempre avvincente al vertice, dove hanno vinto le prime quattro. Si è staccata probabilmente definitivamente la Virtus Francavilla. Il Nardò giocava in casa di una delle due capoliste e sapete, il risultato è stato favorevole alla Nocerina, che si è imposta per 2-0, anche se c'è da dire che il Nardò, nonostante le tante assenze, nonostante l'espulsione di Addae, poi l'infortunio di Milli, comunque ha tenuto testa ad un avversario che si è dimostrato sicuramente degno della posizione in classifica. Parleremo di questa gara, come sempre, con Fernando Pero.
Ben ritrovati.
E l'ospite di questa serata, probabilmente Fernando, l'ospite più titolato che nel corso di questi anni sia stato nei nostri studi per i suoi trascorsi. Parliamo, lo presentiamo subito, di Michele Fornasier.
Buonasera a tutti.
Insomma, sappiamo la sua carriera importante. Ha giocato in A con la Sampdoria, con il Pescara. Ha vinto un campionato di Serie B con il Pescara, per non dire poi della sua esperienza internazionale con il Manchester United all'inizio della sua carriera. E poi da quest'anno, insomma, questo tuo approdo in questo campionato di Serie D, alla tua prima esperienza, che campionato hai trovato, Michele?
Beh, sicuramente è un campionato competitivo. Soprattutto in alto, come dicevi prima. Io sono arrivato un po' più tardi, però mi sono trovato subito bene sia con i compagni che con lo staff e tutto il gruppo squadra. Faccio del mio meglio, come sempre, mi diverto a giocare a calcio e cerco di aiutare i ragazzi, soprattutto più giovani.
Sì, naturalmente diciamo sei il perno della retroguardia neretina, probabilmente già in passato avevi ricoperto questo ruolo. Ti chiedo se hai giocato in passato in una difesa a 3.
Sì, assolutamente, ho giocato sia a difesa a 4 che a 3, un po' in tutti i ruoli. Principalmente ero più un braccetto di destra, però all'occasione centrale dove c'era bisogno giocavo, ecco.
Sì, Fernando, entriamo subito, insomma, nel merito dell'analisi di domenica scorsa, prima di poi sentire anche Michele Fornasier su quella che è stata la prestazione del Nardò. Dicevamo, un Nardò che comunque, nonostante le tante assenze, ricordiamo la squalifica di Calderoni, era indisponibile Correnti, un forfait dell'ultima ora. Naturalmente non c'era danno in avanti, insomma, giocatori importanti.
La squalifica di Davì,
Davì che, diciamo, è in una rosa che ha perso qualche pezzo, diventa comunque sempre più importante anche a livello, no, di alternativa sia in difesa che a centrocampo. Però un Nardò, insomma, che almeno per un'ora possiamo dire, poi dopo il 2-0 sicuramente la Nocerina poteva fare qualche altro gol in più, però per un'ora Nardò ha tenuto testa ad avversario.
Sì, io faccio parte della schiera di quelli che ha apprezzato la gara, perché poi ho letto anche di dichiarazioni di chi in maniera fredda e asettica si concentra esclusivamente sul risultato, e allora lì ti resta la rabbia. Però ci sono delle conseguenze dell'animo, chiamiamole così, che sono istintive e che non puoi governare, e questa per me è stata una delle pochissime volte in cui non mi sono arrabbiato di aver perso, perché ero un privilegiato per aver visto la partita in diretta, cioè dalle tribune, e quindi ho sentito sulla pelle l'atmosfera di un paese che è legatissimo alla squadra di un paese di molto popoloso, con 4.000 tribù allo stadio, un pubblico molto caldo. Ottima accoglienza, direi, non fraintendiamo le cose, perché poi a livello di ospitalità nei nostri confronti sono stati eccezionali i dirigenti della Nocerina. Però come posso dire, non è facile presentarsi in casa della prima in classifica in un ambiente caldo. E l'approccio alla gara nostra, nonostante le defezioni last minute di Correnti, che lo ricordiamo, cioè se manca Correnti e Danna, mancano i bomber della squadra, no? Non sto a sottilizzare sull'assenza di Calderoni e di Davì, perché comunque sono importanti, ma sono dei stati sostituiti egregiamente, non che Piazza e Gatto non abbiano fatto altrettanto, però si vedeva che la squadra da questo punto di vista era un attimino non inconcludente, ma cercava la soluzione improvvisa, non costruendo gioco o dominando la partita dal punto di vista tecnico, questo no, assolutamente. Però gli approcci alla gara per me sono stati eccezionali, perché la Nocerina si è resa subito conto di avere a che fare con una squadra tosta, nonostante la nostra squadra in emergenza. E mi piace far emergere un concetto, tolto a Dai a centrocampo, che poi dopo mezz'ora è uscito: il nostro centrocampo era composto da 4 ragazzi ventenni. L'ho scritto nell'articolo su Facebook, non so chi l'ha letto, ma abbiamo giocato con un 2004, un 2005, un 2006 e un altro 2004. Ora fatemi di grazia a non accettare un risultato di 2-0 in inferiorità numerica con questo centrocampo. E io sposo appieno le parole del mister quando si dice orgoglioso di aver allenato questi ragazzi e di divertirsi con questi ragazzi, perché poi bisogna andare oltre il risultato a vedere la partita, no? C'è chi scrive contenti e mazziati, che io non condivido, c'è invece chi sa leggere fra le righe della partita e vedere l'impegno che ci hanno messo in campo nonostante le situazioni contingenti, che non sono, diciamo, le migliori che si desiderano, no? in una stagione, quando c'è un clima di contestazione, qualche situazione che non piace, però non è facile entrare in campo con quella determinazione che hanno mostrato i ragazzi. Detto questo, vorrei spezzare una lancia in favore di Addae per quello che ha subito, non certamente per il suo modo di reagire, perché lì non lo accetto, non dico che lo condanno, perché magari è una parola pesante, però Bright non può farsi trascinare in situazioni di nervosismo da un arbitro che gli aveva già dato 2 segnali di, come posso dire, di essere a tu per tu, no? Faccia a faccia, e dire qui comando io. È vero, c'è stato un fallo reiterato, il primo, dove la maglietta gli è stata tirata per un paio di secondi, l'arbitro a 2 passi non so come possa non vedere, e lui ha protestato tantissimo lì in maniera molto esagitata. Già quello è un elemento di ammonizione, l'arbitro l'ha voluto perdonare. Sul proseguo dell'azione ha subito un altro fallo che poteva essere fischiato o non poteva essere fischiato, ma anche lì ha avuto una reazione esagerata, e quindi sul proseguo dell'azione la Nocerina poi ha fatto gol, e quindi smarchiamo questo dubbio. Se fischia la punizione, magari si genera una situazione di gioco che non determina il gol, no? E come ho detto nell'intervista, non c'è la sfera di cristallo a poterlo dire, ma se quel fallo fosse stato fischiato, Bright sarebbe stato in campo e il gol non sarebbe venuto, no? Col senno di poi queste valutazioni le possiamo fare. Ora, che cosa è accaduto? Che Bright è entrato nelle grazie negative dell'arbitro con questi atteggiamenti, no? E quindi lui non ha al minimo accenno di un fallo successivo, che rivedendolo francamente sembrerebbe un'entrata a valanga, ma a guardarlo bene non mi è sembrato un impatto degno della seconda ammonizione. Quindi Bright ha delle giustificazioni per come è stato trattato dall'arbitro, non è giustificabile per come ha reagito e anche per aver lasciato la squadra in inferiorità numerica in un momento in cui la Nocerina non è che stesse facendo chissà che cosa. Dopodiché il Nardò o San De Sanso ha dovuto inventarsi la soluzione così geniale di Lucas, improvvisato regista. Il ragazzo, gli devo fare pubblicamente i complimenti, perché nonostante abbia sbagliato, però sfido chiunque in casa della capolista in 10 a farsi responsabile di quel ruolo e ad assumere la conduzione di un centrocampo in inferiorità numerica. Lì Nardò non mi è dispiaciuto, perché forse lì è uscita la parte più bella, no? La parte del sacrificio, la parte del difendere la dignità e l'orgoglio di una maglia, che è venuta a galla secondo me in tutte le salse. Non parlo di Milli, perché Milli per me non me ne voglia Michele, che ho di fronte, che lo apprezzo tantissimo come calciatore, ma Milli per me è stato il migliore in campo, perché a un certo punto stava facendo vedere i sorci verdi a quelli della Nocerina. Avrebbe marcato anche la curva degli ultras secondo me in quella situazione. Poi purtroppo la palla non è capitata nei piedi migliori, ecco, dell'attaccante o di chi ha il fiuto del gol, e quindi con Del Vino ci siamo divorati il potenziale pareggio. Milli ha avuto anche un'altra occasione nella ripresa, poi gli highlights non rendono neanche giustizia a quella che è stata la conduzione della gara, no? Perché Milli ha avuto la possibilità che gli è stata tolta per un centesimo di secondo della conclusione a rete.
Sì, quella occasione è riportata solo sugli highlights della Lega Dilettanti, che poi ha trasmesso la partita in diretta, no?
Sì,
mentre
sì.
Le TV private hanno sorvolato.
Lasciamo stare su chi fa i montaggi delle partite, perché molte volte tendono ad evidenziare solo i meriti che vengono solo da un lato, perché magari lavorano per quel lato. Invece, secondo me, la cronaca di una partita dovrebbe essere
addirittura vedevo uno di quei siti di Nocera non riporta neanche l'azione di Del Vino, che poi è clamorosissima, no?
Questo per dire che bisogna essere più sportivi, più maturi nel dare un giudizio critico ad una gara, per chi la vede per la prima volta o per chi osserva solamente gli highlights, no? Ci metto anche l'occasione capitata allo stesso Lucas nel primo tempo, e poi per mera citazione la traversa presa sempre dal ragazzo nel finale. Alla luce di una Nocerina che è sembrata arrembante e schiacciante, io ribadisco a distanza di 48 ore che non ho questa sensazione. Qualcuno mi potrà dare del pazzo, però io la penso così.
No, in effetti, come dicevo, prima del gol della Nocerina c'è solo quel colpo di testa di Silvestri, comunque abbastanza alto, no? Sia pure da posizione, che poteva essere invitante, e poi non trovo forse soltanto una ripartenza,
sì, finale, no? Galli,
su un pallone perso a centrocampo, una ripartenza, e poi quel tiro intercettato da Del Vino.
Sì. Nel finale Galli è venuto sugli scudi, perché alla fine un po' la stanchezza, un po' il fatto di aver giocato 60 minuti in inferiorità numerica.
Sì, diciamo tra il 70esimo e l'80esimo, sì, il Nardò ha un po' ceduto,
ha concesso 3-4
occasioni.
Diciamo, un calo fisiologico, no? Perché poi tu devi correre anche per il compagno che non c'è, e devi cercare comunque di recuperare un qualcosa che sembra impossibile, no? Quindi non ce la fai a quel punto, e allora nascono le azioni. Poi per fortuna abbiamo in porta un signor portiere che ha limitato il passivo, però io a distanza di 48 ore confermo e mi unisco ai complimenti che poi ha fatto mister De Sanso. Io non so se Michele vorrà dirci cosa
la sua analisi partita.
Io chiederei a Michele che cosa vi ha detto mister De Sanso, cioè lui lo ha dichiarato, lui: mi sono divertito, ho fatto i complimenti ai ragazzi, però poi c'è qualcosa che è un di più, no? che magari noi non possiamo sapere, che lo spogliatoio viene detto.
Magari parole diverse, però ci ha detto le stesse identiche cose, subito a fine partita, tra l'altro ci ha richiamato a centrocampo, e lì ci ha detto che comunque era orgoglioso di noi e che abbiamo avuto la personalità, l'abbiamo fatto divertire nonostante mille episodi e le difficoltà che ci sono state nella partita.
Certo, poi non dimentichiamo che se c'è una cosa che va male, va. Parlo dell'infortunio a Milli, cioè c'è uno che sta brillando in mezzo al campo, che secondo me, se sapete che nella circostanza domenica scorsa è stato premiato il miglior calciatore in campo, no? Io non perché sono di parte, ma l'avrei data a Milli la palma di miglior giocatore. Però la sfortuna, se dice vabbè, chi è il migliore in campo del Leonardo Milli, ok, deve infortunarsi, no? Cioè, come si dice, c'è un proverbio là che in questo momento non mi viene la citazione esatta, ma che dice che la sfortuna ci vede benissimo.
Sì, sì.
Quindi costretto a uscire fuori, attenzione, Milli ha avuto anche un pestone sulla caviglia e poi è uscito però per un presunto forte crampo, speriamo che sia così. L'ho sentito, Stefano mi ha rassicurato dicendo che dovrebbe essere tutto in regola per la partita di Francavilla.
Sì, io volevo coinvolgere il nostro ospite Michele Fornasierra proprio sui due gol subiti a Nardò, ma sono stato preceduto da Walter che ci ha scritto, diciamo, due gol dalla dinamica più o meno simile, nel senso quasi dal vertice, un pallone poi messo in aria sul secondo palo dove la difesa di Nardò in una circostanza è sembrata completamente sorpresa perché Fellega si è ritrovato sostanzialmente solo, no? C'è stato un tentativo disperato di Muñoz di raggiungere, insomma, Fellega e contrastarlo, ma era in ritardo. Sul secondo gol invece quello che si è visto dalle immagini è la furbizia o l'ingenuità dei difensori del Nardò, la furbizia di Marquez, mi pare che si chiami, che si è proprio riuscito ad insinuarsi tra Trinchiera e De Crescenzo che stavano lì nei pressi del palo e a mettere il pallone in rete. E a questo proposito Walter ti chiede, a proposito di questi gol, se i nostri esterni Muñoz e De Crescenzo in occasione del primo e del secondo gol tentavano di salire per mettere in fuorigioco i loro rispettivi avversari oppure erano disattenti.
Ma non credo che provassero a metterlo in fuorigioco, perché per come è stata l'azione a palla scoperta di solito si tende più a fare il contrario, però sono stati due bei gol, devo dire, difficili da fare e anche da difendere, che un po' ricordano un po' quei gol, quelle azioni preparate di Napoli di Sarri, dove ovviamente con gli esterni a piede opposto rientrano e mettono questa palla tesa sul secondo per gli inserimenti dell'attaccante o dell'altro esterno. Sono stati due bei gol, si potevano fare tante cose, adesso rivederli ovviamente è tutto molto più facile perché si poteva dare meno spazio a chiudere quello che ha messo la palla, si poteva marcare meglio, si poteva leggere l'azione prima, però ci sono una serie di errori ogni volta che portano ai gol. Poi, per non dire del primo, che c'è stato un paio di falli non fischiati, e il secondo dove Milli si era appena fatto male ed eravamo addirittura in 9, quindi un po' gli schemi saltano e magari si è messo anche un po' male con la linea e si creano quegli spazi che poi loro sono stati bravi a sfruttare.
Parlavamo prima con Fernando comunque del fatto che per 70 minuti il Nardò ha retto bene. Voi in campo avevate la sensazione, pur essendo in 10, insomma, di poter contrastare queste iniziative della Nocerina?
Ma sì, ma penso che eravamo tutti molto positivi, agguerriti, eravamo tutti molto in partita, abbiamo approcciato bene la gara. Poi è normale che anche quando credi tanto in una cosa, perché tutti credevamo di poter fare risultato, poi magari Riccardo gli viene la febbre il giorno prima, l'episodio di Bright, ti tolgono un po' di fiducia, ma abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo, ecco, e abbiamo continuato a difenderci bene comunque, a sacrificarci, perché ovviamente dovevamo correre molto di più, soprattutto i nostri centrocampisti. E in quelle azioni dove siamo riusciti a ripartire bene abbiamo cercato anche lì di fare gol, quindi penso che veramente abbiamo dato tutto dal primo all'ultimo. E dispiace per il risultato, ovviamente non è mai piacevole perdere, però sono punti su cui ripartire, soprattutto l'atteggiamento e la fame della squadra.
Sì, diciamo questa partita è giunta a distanza di qualche giorno da alcuni avvenimenti che avevano riguardato la società, le dimissioni insomma della triade che finora ha retto la società, l'amministratore antico, il direttore generale Toma e il direttore sportivo Corallo. Come avete vissuto queste vicende, se hanno condizionato poi a livello di tranquillità o di concentrazione quella che è stata la vostra prestazione in campo?
Ma io penso che quelle sono vicende esterne alla squadra. Il mister, il suo staff e pure noi gruppo squadra siamo bravi ad unirci e a pensare a quello che dobbiamo fare noi in campo. Poi è normale che chiacchiericci, notizie, preoccupazioni a tutti vengono in mente e sicuramente tolgono energie mentali e nervose alla squadra. Però ripeto, grazie al lavoro del mister e di tutti noi ragazzi, della gente che ci segue, gruppo squadra, riusciamo a isolarci da questo, ecco, e riusciamo a dare tutto in campo.
Complimenti da parte di Giampiero che ci scrive e ti chiede perché hai scelto Nardò, da chi sei stato contattato e convinto a venire qui a Nardò.
Vabbè, gli obiettivi miei personali ovviamente all'inizio, dopo la stagione, l'ultima stagione dell'anno scorso a Monopoli, erano diversi e era un po' titubante all'inizio di dover scendere di categoria, però poi non ho raggiunto quegli obiettivi e mi mancava tanto comunque il campo, giocare, e il Nardò era la squadra che già mi seguiva da un po', e è stato il direttore Corallo che mi ha contattato e quindi mi sono convinto un po' tardi purtroppo, perché tornando indietro ovviamente è tutto più facile, però avrei fatto la stessa scelta senza problemi, perché come ho detto prima mi sto divertendo e sono molto contento di quello che stiamo facendo e di quello che vedo nei ragazzi e in tutti.
Sì, ancora da casa ci scrivono bravo Fornasier che insieme a Delvino e Calderoni fanno un terzetto di grande spessore. Dobbiamo insistere, forza Nardò, cioè questo terzetto difensivo insomma è di tutto
sul terzetto,
rispetto.
Grazie dei complimenti, però a prescindere di chi è andato in campo ha sempre fatto bene. Penso anche lo stesso Guido che ci è mancato per squalifica, è un giocatore fondamentale per noi.
Sì,
Mattia, sì, Mattia ha fatto ogni partita che ha giocato, è stato sia questa che pure quella prima, è stato uno dei migliori in campo secondo me, e quindi chiunque gioca, come lo dice il mister stesso, chiunque gioca lui si fida e noi percepiamo questa fiducia, quindi ognuno è spinto a fare il meglio che può.
Sì, comunque no, non è facile trovare in Serie D un terzetto difensivo in cui ci sono due calciatori come te e Calderoni, insomma, con esperienze in Serie A, Delvino che ha tante presenze anche a livello di Serie C, insomma è una difesa che per quanto riguarda i singoli, no? Non ha nulla da invidiare probabilmente alle difese delle squadre che lottano per vincere il campionato. C'è Giampiero rivolge anche una domanda a Fernando.
Posso
e ti chiede
la busta.
E ti chiede se secondo te Addae è contento di essere rimasto a Nardò.
Allora, Addae è un calciatore che secondo me è di una semplicità unica, è un bambinone, ecco, forse è un difetto nel suo modo di essere professionista, perché fuori dal campo, fuori dal rettangolo di gioco, nei momenti in cui io ho condiviso attimi di vita con lui, mi sono accorto di una persona molto, a parte straordinaria dal punto di vista della generosità, perché ribadisco che lui nel suo modo di essere ha una fondazione in Ghana, si ritiene un fortunato perché ha vissuto la povertà in prima persona, molto vicino ai bambini, alla gente che soffre, però contemporaneamente è una persona che scherza tanto, e qui Michele mi può dare conferma, lui è veramente un joker dello sfogliatoio, no? E quindi da questo punto di vista è incredibile, però probabilmente questo contemporaneamente è un difetto nel suo modo di essere un professionista nel calcio, no? Perché se è una mia opinione personale, per quello che ha chiesto il radioascoltatore, se lui fosse più, come posso dire, più professionista in certe situazioni, probabilmente questa categoria lui non l'avrebbe mai toccata. Ricordiamolo che è stato capitano dell'Ascoli in Serie B, non certamente in un'anonima squadra, no? Ora, lui a Nardò ha trovato una realtà che lo ha abbracciato come persona, perché Nardò è una città accogliente, no? Lo sappiamo, noi verso le persone che vengono da fuori abbiamo questa indole di accoglienza, di dargli benvenuto, di fargli stare bene a proprio agio, e lui l'ha percepita benissimo questa situazione, e quindi è contento di stare a Nardò. Un calciatore come Bright alla fine della stagione scorsa ha avuto tantissime richieste, no? Continua tuttora ad averle, non è che stiamo parlando di una persona anonima, però quando entra in campo ha una trasformazione, e lo vediamo, cioè lui avverte tanto la responsabilità di essere un uomo leader, soprattutto in un reparto fondamentale che è quello del centrocampo, perché ha fisico, perché ha esperienza, perché sa giocare a pallone, ma non riesce a frenare questi suoi impulsi probabilmente, che tante volte lo danneggiano, e quindi da qui si spiegano le numerose ammonizioni, le reazioni, forse il senso di ingiustizia che lui percepisce nelle direzioni arbitrali, no? Magari il suo vissuto lo fa reagire diversamente proprio perché soffre le ingiustizie, no? E quindi da questo punto di vista c'è poco da fare. Ormai lui ha 32 anni compiuti a dicembre scorso, il mese scorso, e non può sperare di dare una svolta professionale o di tipo personale al suo modo di essere. Quindi non è una questione di se sta bene a Nardò, sta bene in un'altra parte, lui così come a Nardò sarebbe in un'altra parte. È il suo modo di essere. Se dovesse riuscire in qualche modo a capire di contare fino a 10 prima di avere, cioè, ma basta pure 3, non voglio arrivare a 10, ma è subito un torto, 1, 2, 3, ok, va bene così, mi calmo. Io spero che riesca un giorno ad avere questa, come posso dire, questa sua svolta personale, perché è un giocatore determinante. A Nocera abbiamo visto sui calci d'angoli dove si piazza, al centro dell'area piccola, i palloni spiovono lì, non ce n'è per nessuno. È stata una situazione che voi vivete al centro della difesa, no? Cioè, se potessi con un tocco di bacchetta magica cambiargli questo suo difetto, lo farei certamente. Allora lì scopriremo veramente un campione. Purtroppo ha questo limite e lo dobbiamo accettare.
Sì, ma d'altra parte questi problemi li ha avuti anche nelle altre squadre in cui ha militato in precedenza, almeno a livello di Serie D, quindi non penso che il suo comportamento sia legato al fatto,
sì,
che
di
magari
stare bene,
risente
non, stare, non è una
di
questione, non è una questione ambientale assolutamente.
Sì. Oggi siamo sommersi da domande, per cui praticamente sono i nostri
volentieri
radioascoltatori che hanno assunto il ruolo di intervistatori. Sempre Gian Piero chiedeva se ci sono novità dal punto di vista societario, nuovi acquirenti o altro, insomma, anche se poi queste operazioni è difficile che possano definirsi nel giro di pochi giorni.
Assolutamente,
anche.
Io, vabbè, Alessio ha risposto una settimana fa al problema che si era generato, ha rassicurato tutti dicendo che la società certamente non può dimettersi ma ignorare la realtà, quindi le dimissioni non significano menefreghismo, significano al peggio traghettare, poi da lì bisogna curare un eventuale passaggio o una sistemazione della società. Quindi in questo momento può essere pure che ci siano i primi approcci, non, devo essere onesto, non so rispondere a questa domanda, però non sarà Spero che non sia uno,
sì, diciamo,
non lo so dire,
quello che avviene in questo momento sicuramente avviene in maniera riservata, se c'è qualcosa, quindi mi sembra difficile pensare che nel giro di pochi giorni o di qualche settimana ci possa essere un cambio, no? L'arrivo di una nuova società. Discorsi probabilmente saranno rimandati poi alla fine del campionato.
Può essere pure che da qui a prima della fine del campionato già ci sia una situazione ben definita, e quindi il passaggio sarà eventuale, sarà più tranquillo, già orchestrato, architettato. Però al momento veramente non so rispondere a questa domanda. Quello che posso dire è che anche per tranquillizzare i nostri tifosi, che la società c'è, voglio dire, sono dimissioni che diciamo che sono congelate fino alla fine dell'annata sportiva.
Sì, e qui vedo che ci sono anche domande che sono arrivate la scorsa settimana, evidentemente quando ormai la trasmissione volgeva al termine, però...
Sì, il fatto che ci sia stato Alessio ha generato parecchia polemica.
Le sto leggendo per la prima volta alcune domande che però sono giunte la settimana scorsa. È sempre lo stesso radioascoltatore con il quale ci scusiamo a questo punto per non aver risposto alle sue domande. Diceva: una società che compra Fornasier Calderoni del vino Correnti conferma Daici Racidanna, non era una società che voleva fare un campionato dimesso,
assolutamente.
L'obiettivo comunque era quello di...
Allora, io venendo qui con Michele mi sono soffermato sulla frase finale dell'intervista post gara, no? Che ha fatto il mister, il quale non so se sugli ali dell'adrenalina o se di una ritrovata razionalità ha dichiarato anche con questa squadra vincente.
Infatti il radioascoltatore ti fa una domanda proprio su questa dichiarazione del mister, no? Che diceva: senza squalifiche e infortuni avremmo lottato per vincere il campionato.
Ora, le certezze nel calcio non ci sono, no? Noi non l'abbiamo vinto quando secondo me avevamo la squadra più forte l'anno scorso e non l'abbiamo vinto, perché il calcio non ha certezze. Però io non sono mister De Sanso, io non vivo lo spogliatoio. Se il mister si è lanciato in questa dichiarazione, effettivamente perché ha percepito la forza del gruppo e quella rabbia di non averlo avuto mai nella piena disponibilità, perché ogni domenica lui si deve inventare la formazione. Noi per due domeniche consecutive abbiamo messo 18 elementi in distinta, con Biffero come terzo portiere nella distinta. Quindi io mi metto nei panni di un allenatore che quando si gira vede un gruppo di ragazzini e vorrebbe fare delle sostituzioni e non sa a che santo votarsi, no? E quindi il pensiero qual è? Io c'ho Danna fuori, c'ho Ciracighe così, c'ho Calderoni squalificato, c'ho Davì squalificato, c'ho Correnti che li prende la febbre e me lo fanno giocare, che posso fare? Ora, se io avessi avuto questi 5 elementi, mettiamoli titolari domenica scorsa, mettiamoli tutti disponibili, mettiamoli in forma e giochiamo senza farci espellere e vediamo come finisce il risultato. Se in quella circostanza già abbiamo dimostrato personalità, ripeto, contro la Nocerina forte, che però non me ne vogliono i Nocerini, io né all'andata né al ritorno ho visto questa squadra da vertice, sono onesto. Se con questa squadra noi siamo riusciti a dimostrare questo nei confronti di una leader del campionato, cosa avremmo potuto fare, no? Affrontando anche squadre in cui in casa non siamo riusciti a dare il meglio. Cioè, il mister ha fatto questa dichiarazione, lui li conosce i calciatori, io alzo le mani di fronte a questo, però se dovessi dire hai ragione, probabilmente direi di sì, non scommetterei al 100% su una vittoria del campionato del Nardò, ma sicuramente darebbe fastidio e starebbe sicuramente certamente nella zona playoff adesso.
Su questo argomento coinvolgiamo anche Michele Fornasier, che dall'interno insomma ha delle, sicuramente può dirci qualcosa di più. Hai anche te l'impressione che questa squadra aveva potenzialità che poi magari per vari motivi, quali possono essere infortuni, squalifiche, non è riuscita ad esprimere.
Sì, sicuramente, come ho detto prima, credo tanto in questo gruppo e ci ho sempre creduto, perché mi hanno dato delle emozioni positive, delle sensazioni positive fin da subito, e anche vedendo i ragazzi tutti i giorni in allenamento, i miglioramenti che i giovani stanno facendo, è normale che il pensiero va lì, pensi se, ma solo che coi secoli, ma possiamo farci poco, e come abbiamo dimostrato domenica dobbiamo solo continuare a lavorare.
Sì, un'altra domanda che ti viene rivolta da casa è quella relativa alle tante espulsioni che hanno un po' condizionato poi il campionato del Nardò. A questo proposito, mi pare che siano 7 le partite in cui il Nardò ha subito delle espulsioni. La prima, quella di Maletic con il Matera, poi Davì con l'Andria, anche se espulsioni diverse. Maletic un fallo di reazione probabilmente, Davì un fallo da ultimo uomo, quindi una situazione tattica che si era venuta a creare. Poi l'espulsione di Calderoni contro il Casarano per doppia ammonizione, ma quando mancavano pochissimi secondi, quindi un'espulsione poi non ha inciso più di tanto, almeno su quella partita. Poi quella di Pinto con il Martina, anche qui in una espulsione da reazione in consulta. Due con la Palmese, Muñoz e Montagna. Con il Matera le espulsioni si sono ripetute anche nel girone di ritorno, Davì e Pinto, e poi quella di Adai con la Nocerina domenica scorsa.
Faccio una domanda ai nostri spettatori: quante ammonizioni ha Fornasier?
Forse soltanto
una.
Sì, diciamo che in questo discorso lui è il meno adatto a dare una risposta, perché è in assoluto dal punto di vista disciplinare il più corretto tra i difensori e i giocatori.
No, probabilmente il più lucido a guardare le situazioni, però non è facile. Vabbè, lascio rispondere Michele, perché insomma la domanda è per lui, però sono situazioni di partita, l'adrenalina a volte non ti vela, ecco, diciamo che poi ci sono le espulsioni tattiche che sono il fallo che va speso, lì non puoi farci niente.
Su quello
però
c'è poco
su quelle ingenue, su quelle, come posso dire, che ti generano
rabbia, gratuite, insomma,
bravo, quelle gratuite sono un pochino sciocche, ecco. Però Michele, intervieni.
No, sì, sono d'accordo con te, cioè, ci sono espulsioni e espulsioni, è normale che un doppio giallo per due falli che magari non potevi evitare ci sta nel calcio, capita a tutti. Quelle che danno fastidio, magari fanno più male, sono quelle sì di reazione, che comunque in parte posso capire, come posso capire il primo giallo a Bright l'ultima partita, perché dopo aver subito un gol da un paio di falli non fischiati ero anch'io il primo a essere nervosissimo, solo che ormai devi cercare di concentrarti sulla palla successiva, pensare che ormai quell'episodio è passato e non c'è più, e quindi sì, dispiace, però c'è espulsione, e quelle diciamo da condannare, magari sono più gesti di reazione che uno ha, non sicuramente dei falli di gioco, perché poi c'è anche da dire che qualche doppia ammonizione, mi ricordo pure a Palma, poi l'arbitro magari non l'ha saputa gestire bene, e quindi ci sono tante varianti.
Sì, e a questo punto, siccome abbiamo citato questa dichiarazione di Mister De Sanso alla fine di domenica scorsa, ascoltiamo proprio l'intervista post partita che Gianfranco Esposito, che come sempre il nostro regista, può mettere in onda.
Mister De Sanso, al termine di una partita che segna un 2-0 sul tabellino, ma che consegniamo agli annali per onore e merito a un Nardò straordinario per quelli che sono rimasti.
Ma io devo fare una premessa, io sono veramente orgoglioso della mia squadra. Sono orgoglioso di essere l'allenatore di questi ragazzi stupendi, a prescindere dal risultato. Oggi abbiamo fatto una grande partita di carattere, di temperamento, di coraggio, giocando con 5 under, 4 under. Oggi abbiamo dato dimostrazione veramente di tenere alla maglia. E questo è quello che vorrei far capire a tanta gente, alla società, ai tifosi, a tutti quanti quelli che onorano la maglia del Nardò. Ecco, questi ragazzi oggi hanno dimostrato veramente l'attaccamento alla maglia, e vorrei che da domani in poi tutti quanti osannassero questi ragazzi, perché stiamo facendo qualcosa di straordinario. Lasciamo stare il risultato 2-0, in 10, poi in 9, abbiamo dato dimostrazione di potercela giocare con tutti. Abbiamo sofferto, abbiamo fatto di tutto oggi, però oggi veramente sono orgoglioso della mia squadra, sono orgoglioso di essere l'allenatore di questi ragazzi, e chiedo aiuto da parte di tutti per fare sentire veramente il calore a questi ragazzi, perché se lo meritano.
Sono parole bellissime quelle che lei ha appena detto, ma facciamo il punto della situazione, perché il Nardò si presenta per la seconda volta con 18 uomini in distinta. Perde diciamo l'uomo leader dal punto di vista realizzativo, senza contare l'infortunio di Danna, perché poi sono i goleador di questa squadra. E nonostante tutto, presta il fianco per delle ingenuità agli avversari che hanno vinto 2-0, ma che non hanno, secondo me, poi mi potrà anche così controvertire le mie ipotesi, meritato ho dimostrato appieno la loro forza.
Ma quando vinci 2-0, giusto, vinci 2-0, loro interessava il risultato, è giusto così, però io devo guardare la mia squadra. Ripeto, oggi abbiamo fatto una grande partita, come hai detto tu. Poi stanotte Correnti ha avuto la febbre, è stato male, Addai si è fatto squalificare, è fatto espellere 10 minuti, un quarto d'ora, siamo rimasti in 10. Veramente un allenatore credo che non possa pretendere di più dalla squadra, però deve pretendere di più dall'ambiente, deve pretendere di più dalla società, deve pretendere di più da tutti, perché veramente questi ragazzi oggi, io onestamente, abbiamo perso sì, ma mi sono divertito a vederli giocare con sicurezza, tranquillità. Abbiamo fatto tanti errori, ma ci sta, contro una squadra forte, un pubblico del genere. Ripeto, sono veramente orgoglioso di loro.
Centrocampo che le statistiche o gli annali consegnano un centrocampo di ventenni, che ha fatto un figurone.
Sì, ha fatto una bella partita, però adesso dobbiamo guardare avanti. Dobbiamo guardare avanti e dobbiamo sistemare tante cose da parte di tutti, un po' più di affetto, meno contestazioni, meno di dimissioni, meno tutto. Anzi, cerchiamo di stare vicini a questi ragazzi che stanno onorando la maglia. I tifosi tante volte chiedono: onorate la maglia. Beh, loro lo stanno facendo alla grande.
E questa partita stava iniziando con ingiusti preamboli, no? La squadra sembrava quadrata, ben determinata, poi una decisione arbitrale e anche una nostra ingenuità l'hanno fatto prendere l'ago e la bilancia da una parte, e diventava impossibile recuperare, sebbene le occasioni sono arrivate.
Come no, sì, da un giocatore come Bright non ti puoi aspettare queste cose. È vero, magari sai, ci sono giustificazioni, non ho detto, ma viene espulso da fesso e ritorniamo punti e da capo a soffrire ancora di più. Abbiamo avuto due palle gol nite del Vino all'ultimo secondo del primo tempo, abbiamo una grande palla. Ma ripeto, ma cosa gli devo dire io a una squadra del genere? Ci siamo riuniti al centrocampo e gli ho detto: oggi mi avete fatto divertire. Oggi sono fiero di essere l'allenatore vostro, l'allenatore del Nardò. Quindi ripeto, e lo sottoscrivo e lo sottolineo. Siamo più vicini a questi ragazzi.
Visto il sbaglio, leggo una leggera emozione.
Sì, perché è veramente bello, dai, vedere una squadra di ragazzini giocare così a viso aperto contro una squadra forte, una squadra organizzata. Ripeto, ci sono tanti, io sono rammaricato soltanto per questo, perché con un po' più di tranquillità, un po' più di situazioni, secondo me ci potevamo togliere soddisfazione. Non parlo di soddisfazioni di partita, proprio di classifica. Questo sarà il mio più grande rammarico.
Mister, non abbiamo la sfera di cristallo, ma se lei non avesse avuto i problemi di squalifiche e di infortuni, questa squadra cosa voleva?
Vincevamo il campionato. Te lo dico apertamente.
Ok, grazie. Mi basta questo. Grazie, mister.
E questa era la frase di cui già abbiamo parlato in precedenza. Chiedo a Michele Fornasier se con questa posizione di classifica, che in effetti teoricamente diciamo la zona playoff non è lontanissima, sono 5 punti, però in questo momento forse parlare di playoff sembrerebbe un po' fuori luogo. La zona calda è distante 8 punti, che sono diciamo un margine rassicurante, anche se poi è sempre bene, no? Non andare con i piedi di piombo, non dare nulla per scontato, perché basterebbe per esempio perdere a Francavilla perché quegli 8 punti magari diventino 5, diventino 6. In questa situazione in cui diciamo non c'è un obiettivo concreto o quantomeno stimolante da inseguire, c'è il rischio di un calo di concentrazione da qui alla fine del campionato?
No, non credo, perché conosco il gruppo, il mister lo conosciamo tutti e di sicuro non lo permetteremo. E sinceramente campionati anonimi non è bello farli, quindi io punto e credo nei playoff. Sicuramente non è che scendiamo in campo tanto per... ma tutti vogliamo vincere, tutti abbiamo dimostrato di voler provarci fino alla fine, poi se sarà o non sarà non lo possiamo sapere, però puntiamo a quello.
Sì, anche perché diciamo il Nardò Fernando ha un calendario per quanto riguarda le gare casalinghe di partite abbordabili, insomma, in cui sono 6 partite che il Nardò deve ancora giocare in casa. Non ci sono squadre in lotta per la promozione, diciamo c'è una big un po' decaduta come la Virtus Francavilla, poi per il resto squadre come il Manfredonia, il Costa d'Amalfi in lotta per la salvezza, o squadre più o meno tranquille come l'Ischia, la Palmese. Quindi in casa si può, finalmente questa squadra può dare quelle soddisfazioni che non è riuscita a dare nel girone d'andata.
Sì, siamo sempre lì, e se noi riusciamo a recuperare tutti gli uomini o a dare delle alternative, o quantomeno a mettere in difficoltà Mister De Sanso nell'11 iniziale, secondo me non dovremmo avere problemi. Io quello che mi auguro è una revenge. Si dice così, Michele, tu che sei un Englishman, con le grandi che ci hanno fatto del male in casa. Sarebbe una bella soddisfazione in questo campionato. Queste opportunità ci sono, quindi senza dimenticare che noi a Francavilla anche lì abbiamo perso, ma abbiamo fatto una grossa partita anche a Francavilla Fontana. Confermiamo quello che abbiamo sempre detto, cioè noi non siamo una squadra anonima, non siamo una squadra che, sebbene costruita in ritardo, sebbene con qualche problema iniziale, non siamo per nulla una squadra che non poteva ambire a fare bene, ecco, perché poi la classifica secondo me è sempre veritiera, no? Perché alla lunga la classifica ha sempre ragione. Certo, noi se avessimo segnato tutti i rigori che abbiamo avuto è una battuta ironica, chiaramente.
Ah, comunque in questo campionato se ne assegnano pochi di rigori, no? Non ce ne sono tanti durante le varie giornate, no? Mi sembra che al massimo uno o due rigori a giornata.
Sì, infatti, in effetti tu che sei il mago delle statistiche, insomma, ti do ragione, no? Non vedo tantissimi rigori. Boh, forse sono diventati...
Non essendoci il VAR, insomma, no, non essendoci allora, il VAR, i falli non vengono notati. No,
però
di meno.
Nelle battute dei calci d'angoli è sempre un piacere vedere gli spintoni in area di rigori prima. Non so se Michele tu ti alleni anche su questo, ecco.
Ah, no, non ti alleni, ma cioè, succede, è normale,
cioè bisognerebbe cospargersi di crema, no, per sfuggire agli abbracci calorosi degli avversari, però andiamo avanti e domenica affrontiamo quest'altra trasferta. Una trasferta, anticipo che ci sono 100 biglietti a disposizione, ma quello poteva essere un argomento noto per i nostri tifosi, che di solito a Francavilla ci vengono in tanti, quindi ci sarà il sostegno caloroso dei nostri tifosi domenica a Francavilla. Perdiamo a Daima, recuperiamo i due squalificati e recuperiamo anche Correnti, me lo auguro, perché stava già meglio per la verità domenica, però un po' di paura si è avuta sabato, no? A vederlo in condizioni un pochino, veramente sembrava uno straccio, ecco. Sì. È stato proprio veramente male, ci siamo preoccupati, ecco, diciamo proprio la verità, era sbiancato proprio.
Ma lui era partito con la squadra oppure?
Sì, stava perfettamente bene, poi ha avuto, diciamo, non si è capito,
sì, insomma, questo problema che si è presentato.
Un problema fisico abbastanza, posso dire, forte, ecco, nel senso che non è che dice per precauzione non lo facciamo giocare, cioè per precauzione lo stavamo portando in ospedale, ecco, questa è la verità. Però dai, un ragazzo molto forte anche con la testa, no Michele? Stavo parlando di Correnti, scusate, ho detto Michele perché ce l'ho di fronte.
Sì, adesso diciamo sarà per la prima volta mister De Sanso dovrà decidere chi dovrà sostituire a Dai, perché
sarà da lì.
L'unica soluzione, diciamo la soluzione più spendibile,
perché lui diciamo che ha le attitudini da
centrocampista, perché in passato quel ruolo era stato ricoperto da Verdoliak, che naturalmente non è più in rosa, quindi anche per Davi sarà la prima volta da play, no, in questa squadra, perché ha giocato,
potrà mettere un altro over sull'esterno che può essere Trinchiera e dall'altra parte Correnti, però poi si crea il problema degli under.
No, sì, comunque diciamo il terzetto difensivo dovrebbe tornare quello titolare.
L'ho dato per scontato.
Quindi poi naturalmente le scelte dipenderanno dalla decisione di giocare o con il portiere over o con quello under, perché nel caso dovesse giocare Galli naturalmente poi bisognerà disporre gli under prevalentemente tra gli esterni e il centrocampo, no?
Sì, questo è sempre nell'ipotesi di Trinchiera a centrocampo, attenzione, io non
diciamo, non io l'ipotesi Trinchiera a centrocampo non da
quinto, perché lui lo sa fare, voglio dire, in certe circostanze lui si spinge anche in avanti.
Sì, però a quel punto diventa difficile trovare il posto agli under se si utilizza Trinchiera esterno.
Se Paragalli sì, perché se si rimette Correnti poi i posti liberi sono solamente due.
Sì, però penso ai Correnti, non trattandosi di un problema muscolare, no? Penso che fino a domenica prossima,
domenica nel ritorno,
sicuramente potrà essere utilizzato.
Non c'era ancora, sembrava uno zombie a bordo campo, però,
sì, questo. Io non ho dubbi sul fatto che Correnti possa recuperare ed essere regolarmente in campo per domenica prossima. Domenica prossima, diciamo, e per chiudere, ci arriva una. Prima aveva scritto Walter, non sono riuscito a capire a cosa si riferisse, perché ti chiedeva un parere dicendo deve pretendere di più dalla società. Non so se si riferisse a mister De Sanso, perché il messaggio è arrivato mentre andava in onda l'intervista di mister De Sanso. Comunque
vabbè, il mister lo dice nell'intervista, dobbiamo essere più uniti, mettere in un angolino ste dimissioni ed essere più vicini alla squadra con tutte le componenti, che siano societari, che siano ambientali, che siano dei tifosi, insomma. È un bene comune il Nardò, no? Non stiamo parlando di una cosa che appartiene a uno e che invece l'altro la vede in lontananza, appartiene a tutti noi e quindi è bene che siamo tutti vicini.
Sì, poi purtroppo Mengoli, per lui il campionato è praticamente finito, quindi naturalmente non sarà disponibile domenica prossima, mentre Milli ci sono possibilità anche di...
Ripeto, Milli l'ho sentito ieri perché l'ho visto uscire zoppicante dal campo e mi ha rassicurato. Certo, mi ha mandato la foto della caviglia, gli ho detto no, vabbè, questa è un'altra foto, non sei tu, perché aveva la caviglia gonfia per una e del color violaceo anche per una botta presa, però non era quello che lo preoccupava assolutamente. Lui era preoccupato per un risentimento muscolare sul polpaccio che non aveva ben definito se fosse un crampo forte o uno stiramento. però poi mi ha detto sto molto meglio, quindi da questa frase capisco che
potrebbe,
che domenica, no, che ci sarà, dovrebbe essere pure nei disponibili, poi sta a mister farlo schierare.
Sì, noi praticamente siamo giunti a conclusione, un'ultima, chiediamo a Fornasieri, insomma, a proposito della partita che ci attende con il Francavilla Insigne, dove martedì scorso c'era l'ospite telefonico Valerio Caprino, che aveva messo in evidenza questo dato, come il Nardò sia quasi implacabile con le squadre che stanno dietro in classifica, mentre poi ha raccolto soltanto 2 punti con le squadre che lo precedono, quindi l'augurio è che questo andamento venga confermato domenica prossima a Francavilla Insigne.
Eh sì, per forza dobbiamo confermarlo e migliorare l'altro aspetto.
Sì, Francavilla non è più la squadra dell'andata.
Sì,
però,
infatti.
Ha preso dei rinforzi, il tedesco, se non sbaglio, altri.
I due attaccanti, Barone dal Termoli, tedesco dal Manfredonia, peraltro tedesco è quello che stava a Martina l'anno scorso, quindi comunque un attaccante di tutto rispetto. Ha inserito anche 2 nuovi difensori centrali che ha prelevato dal Ragusa, Cipolla e Musumeci.
Ma va, sono due cognomi siciliani.
Infatti non potevano che essere siciliani venendo dal Ragusa. Ha preso un portiere dalle giovanili del Torino, un 2005, Brezzo. Naturalmente c'è il nostro ex russo, no? che è uno dei pochi giocatori che...
Anche Gentile, no?
Sì, sì. Nella gara, almeno confrontando la formazione di domenica scorsa con quella della gara d'andata a Nardò, c'erano Russo, Visconti, che è un altro centrocampista, Gentile e poi uno dei 3 difensori centrali, Pellegrini. Per il resto è una squadra completamente rinnovata, questo il
poi Franco. Michele, che è inglese, maschera un tedesco, quindi sarà una gara internazionale.
Sì, e quindi siamo a conclusione di questa puntata. Ringraziamo Michele Fornasierre, che è stato il nostro ospite.
Grazie a voi.
E con Fernando ci ritroveremo martedì prossimo.
Va bene, nella speranza di raccontare una bella partita.
Ringraziamo Gianfranco Esposito, che ha curato la regia di questa trasmissione. Tra poco, come ogni martedì, Lorenzo Longo e Giuseppe Tarantino prenderanno i nostri posti per note di ricordi. Grazie ancora per l'ascolto e buona serata.
Ciao a tutti.
Arrivederci.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva. I protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi.